Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è una dottrina falsa che circola, che è denominata sonno dell'anima. Che cosa dice sostanzialmente questa dottrina? Dice che l'uomo quando muore entra in uno stato di incoscienza, totale incoscienza, e in attesa della resurrezione nel giorno del giudizio. Quindi sostanzialmente chi professa questa dottrina dice che l'uomo non ha un'anima che sopravvive alla morte. E questa falsa dottrina è sostenuta dai cosiddetti testimoni di Geova, come anche dagli avventisti del settimo giorno e da tante altre sette. E all'inizio del movimento pentecostale, voi sapete che il movimento pentecostale è sorto negli Stati Uniti d'America. All'inizio, ci furono pentecostali che professarono questa falsa dottrina. Ma la dottrina, naturalmente, che poi prevalse col tempo fu quella sana, fu quella giusta. Ma all'inizio bisogna dire che furono, diciamo, non pochi i pentecostali a professare la falsa dottrina del sonno dell'anima. Affinché sia chiaro, quando il movimento pentecostale si spostò ad Azusa Street a Los Angeles, praticamente da Topeka, dove era sorto, poi chiaramente Dio fece sì che la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza parlare lingue, si spostò in altre parti dell'America, tra cui Los Angeles. Ora, ad Azusa Street, dove appunto ci fu William Seymour a condurre quella comunità, quella missione, che ormai diciamo è entrata, diciamo, nella storia del movimento pentecostale ed è molto famosa. Là, questa dottrina del sonno dell'anima fu rigettata. Sia ben chiaro questo, sia ben chiaro. William Seymour rigettò quindi la falsa dottrina del sonno dell'anima. Infatti, avvertivano ad Azusa Street i peccatori dall'inferno, eh? Dall'inferno. Quindi bisogna stare molto attenti perché questa falsa dottrina circola e può sempre sorgere qualcuno in mezzo alla Chiesa che la sostiene e quindi bisogna durargli immediatamente la bocca mediante le scritture. Ora, qual è il ragionamento che fanno, diciamo, in linea di massima quelli che sostengono il sonno dell'anima? Perché qualcuno, naturalmente, giustamente, vuole sapere come fanno con la Bibbia a sostenere questa falsa dottrina, o meglio, come fanno a pensare che la scrittura confermi questa falsa dottrina? Allora, in questa maniera. Innanzitutto loro dicono: ma lo vedete, nella Bibbia le persone sono chiamate anime. Ed è vero, eh? Noi diciamo, riconosciamo che nella Bibbia spesso, diciamo diverse volte, le persone vengono chiamate anime. Per esempio, prenderò dei versetti dal Nuovo Testamento. Allora, prendiamo il capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, c'è scritto, stiamo parlando del discorso che fece, della predicazione che fece Stefano davanti al Sinedrio, capitolo 7, versetto 14, è scritto: e Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre, e tutto il suo parentato, che era di 75 anime. Quindi vedete, qui le persone vengono chiamate anime. C'è un altro versetto, questo in Primo Pietro, al capitolo 3. Leggiamo così capitolo 3, dal versetto 18. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate tra mezzo all'acqua. Come potete vedere, ancora una volta vediamo che le persone vengono chiamate anime. E quindi, diciamo, noi riconosciamo che nella Bibbia talvolta le persone vengono chiamate anime. Poi i sostenitori della falsa dottrina del sonno dell'anima collegano il fatto che nella Bibbia le persone siano chiamate anime al fatto che la morte è, diciamo, paragonata al sonno, al sonno. E quali versetti prendono? Va bene, prendono diversi, ne citerò alcuni. Allora, intanto Stefano, la morte di Stefano, cosa c'è scritto? Lapidavano Stefano, capitolo 7, versetto 59 e 60. Lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Niente da dire. Che possiamo dire noi? Qualcosa contro la parola del Signore? Così non sia. È scritto che Stefano si addormentò. Anche nella circostanza della morte di Lazzaro, il morire viene appunto paragonato all'addormentarsi, o comunque viene chiamato addormentarsi. No? Allora, Gesù, così è scritto, capitolo 11, versetto 11, così parlò e poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Allora, qui bisogna dire anche il resto che è scritto. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se gli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Quindi vedete, qui appunto Gesù ha spiegato che stava parlando della morte di Lazzaro, però vedete che i suoi discepoli pensarono che lui avesse parlato del dormire del sonno. Allora, che cosa fanno i sostenitori della falsa dottrina del sonno dell'anima? Vedete, gli uomini sono chiamati anime, qui c'è scritto che quando muoiono si addormentano, ecco appunto che dicono la dottrina del sonno dell'anima. Ma appunto l'anima si addormenta, quindi entra in uno stato, diciamo, di incoscienza, diciamo in un sonno. Un'anima in sonno, secondo loro. Ma il discorso qual è? Che questa dottrina falsa è chiamata sonno dell'anima, però è improprio definirla sonno dell'anima. Perché? Perché i sostenitori di questa falsa dottrina dicono che l'uomo non ha un'anima, capite? Non ha un'anima, ma è un'anima. Quindi alla fine è improprio chiamarla sonno dell'anima. Comunque la dobbiamo confutare, anche se viene, diciamo, definita impropriamente sonno dell'anima. Quindi, per i sostenitori della falsa dottrina, l'uomo non ha un'anima dentro il corpo che sopravvive alla morte. Quindi questo che cosa significa nella pratica? Che costoro rigettano l'esistenza dell'inferno, cioè rigettano l'inferno dopo la morte per i peccatori. E rigettano anche il paradiso celeste come luogo di conforto, di riposo, dove vanno coloro che muoiono in Cristo. Quindi vedete, diciamo che questa falsa dottrina veramente ha delle ripercussioni diciamo, escatologiche di non poco conto, di non poco conto. Loro dicono, vedete, quando un credente muore si addormenta, poi si risveglierà alla risurrezione, eh? E non importa quanto tempo sarà passato, intanto, ma lui non si renderà conto di niente, quando poi arriva la risurrezione si risveglierà. D'altronde dicono, non è forse scritto, e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno? Gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobio, per un'eterna infamia, ho letto da Daniele, dall'ultimo capitolo di Daniele, al versetto 2. Sì, è scritto, ma non significa assolutamente quello che costoro dicono, nel senso che non è vero che l'uomo non ha un'anima, diciamo, all'interno del suo corpo, e quindi non è vero che i peccati, non è vero, come dicono loro, che gli uomini entrano in uno stato di incoscienza e quindi non c'è né inferno, né l'inferno per i peccatori, né il paradiso per i giusti. E adesso ve lo dimostrerò con le sacre scritture. Intanto, parliamo di queste parole, citiamo queste parole che ha detto Gesù a conferma che sì, noi diciamo l'uomo è chiamato anima, però ha anche diciamo un'anima al suo interno. Gesù disse, capitolo 10, versetto 28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Notate qui come Gesù abbia fatto una netta distinzione tra il corpo e l'anima. Il corpo si può uccidere, ma l'anima non si può uccidere. Quindi il corpo non è l'anima e l'anima non è il corpo. Chiaro? Certo che è chiaro. Però voi sapete che ciò che è chiaro viene offuscato da coloro, viene annullato da coloro che hanno la mente ottenebrata. Dunque, in base alle parole di Gesù, L'uomo ha un'anima che non può essere uccisa. Ecco perché parliamo di immortalità dell'anima. Voi sapete che appena menzioniamo questa espressione ci vengono a dire ma la parola l'espressione immortalità dell'anima non è nella Bibbia. Certo, come non c'è nella Bibbia la parola Trinità. Ma il fatto che non ci sia la parola Trinità non significa che nella Bibbia non ci sia il concetto della Trinità. E quindi vale la stessa cosa anche per l'espressione immortalità dell'anima. Non c'è scritto così proprio immortalità dell'anima, però c'è il concetto che l'anima è immortale, perché non può essere uccisa. Se non può essere uccisa, evidentemente, facciamo un esempio, il corpo è immortale o mortale? Il corpo è mortale, infatti Gesù ha detto non temete coloro che uccidono il corpo. L'anima che cos'è? Mortale o immortale? È immortale perché non può essere uccisa. Quindi bisogna sempre tagliare rettamente la parola di verità per, diciamo, non rimanere confusi, per non rimanere confusi. Poi c'è un altro versetto che fa capire che nell'uomo esiste. Esiste l'anima. Vi ricordate quel giovinetto chiamato Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra del luogo dove Paolo stava parlando? C'è scritto che fu preso da profondo sonno e come Paolo tirava in lungo il suo dire, sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e fu levato morto. Ma Paolo, sceso a basso, si buttò su di lui, abbracciatolo, disse: non fate tanto stremito, perché l'anima sua è in lui. Vedete? L'anima sua è in lui. Quindi noi abbiamo un'anima. D'altronde il nostro corpo è formato da anima, corpo e spirito. Questo è scritto nella prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi, quando Paolo dice, nell'ultimo capitolo, verso la fine, Or l'Iddio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, fratelli? Quindi noi abbiamo uno spirito, abbiamo l'anima e poi abbiamo il corpo. Allora, che cosa succede quando l'uomo muore? Quando l'uomo muore, lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Il corpo naturalmente torna alla polvere, sei polvere, in polvere ritornerai, ricordiamocelo sempre che siamo polvere, e l'anima continua ad esistere, l'anima continua ad esistere, si diparte dal corpo e va all'inferno, e all'inferno ci vanno coloro che muoiono nei loro peccati, o in paradiso, nel regno dei cieli, appunto, se colui che muore, muore in Cristo, e quindi se ha la fede nel figliuolo di Dio. E adesso passiamo a dimostrare che appunto esiste, diciamo, una vita al di là della morte. Quindi immediatamente dopo la morte l'uomo si ritrova, se è perduto, se è sotto il peccato, si ritrova all'inferno. Se invece è salvato, sulla via della salvezza, va in paradiso, nel regno dei cieli, con il Signore. Allora, vediamo innanzitutto dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Capitolo 16 di Luca. Gesù ha raccontato la storia del ricco e Lazzaro. È una storia realmente accaduta, quindi non è una parabola, come dicono i sostenitori della falsa dottrina del sonno dell'anima. Infatti, i sostenitori della falsa dottrina del sonno dell'anima, io ho letto diverse cose, diciamo, in merito, sono veramente agguerriti quando parlano di questa storia, perché si inventano le cose più assurde per ridurla, nel trasformarla in una metafora, no? In una storia simbolica e così via. Dicono delle cose assurde. Mentre invece questa storia è da prendere in maniera letterale, non è assolutamente una parabola questa. Allora, leggiamo appunto questa storia, perché ci mostra chiaramente dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Essi vanno in un luogo di tormento che si chiama Hades. Ed è un luogo dove arde il fuoco. Orvera un uomo, capitolo 16 di Luca, dal versetto 19. Orvera un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E vera un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno dolce e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè i profeti, ti ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se uno va loro dai morti si ravvederanno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse». Dunque, come potete vedere, questo uomo ricco che, diciamo, ogni giorno godeva splendidamente e vestiva in maniera lussuosa, d'altronde era un uomo ricco. Quest'uomo, quando morì, fu seppellito. Fu seppellito. Che cos'è che fu seppellito? Fu seppellito il suo corpo. Ma come potete vedere, c'è un, diciamo, la storia continua, praticamente. Continua perché? Perché Gesù ci ha fatto sapere dove si ritrovò l'anima di quell'uomo. Dove si ritrovò l'anima di quell'uomo? Nell'Hades, o soggiorno dei morti. Dove era tormentato? Dove era tormentato? Perché era in una fiamma, in mezzo a una fiamma, quindi c'è il fuoco. C'è un fuoco vero, reale, non è simbolico, non è metaforico, come dicono per esempio le assemblee di Dio in Italia, nella maniera più assoluta. È un fuoco reale. Qualcuno dirà, chi l'ha detto? L'ha detto Francesco Toppi, che il fuoco dell'Hades è metaforico, simbolico. E infatti lui disse che questo linguaggio è un linguaggio allegorico, simbolico, metaforico. Quando appunto il ricco dice sono tormentato in questa fiamma, diceva, spiegava Francesco Toppi, presidente delle ADI per decenni, per alcuni decenni, diceva che andava preso in maniera, diciamo, figurale, figurata, cioè questa espressione, quindi era simbolica. No, no, il fuoco nell'Hades non è simbolico, è reale, reale, lo ripeto. Guardatevi da tutti coloro che praticamente hanno trasformato il fuoco dell'Hades da reale a simbolico, perché vi ingannano, non vi dicono la verità. Allora, come potete vedere, il ricco definì quel luogo luogo di tormento. Certo, è un luogo di tormento, arde il fuoco. Quindi ecco dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Perché non ho detto ecco dove vanno i ricchi? Perché il fatto che uno sia ricco non significa che poi andrà, diciamo, all'inferno, perché ci sono in mezzo alla Chiesa, ci sono uomini, diciamo, uomini ricchi materialmente, ma che hanno la fede nel Figliolo di Dio. E quindi sono nostri fratelli, sono sulla via della salvezza ed erediteranno il regno dei cieli. Quindi stiamo attenti quando sentiamo parlare dei ricchi, perché alcuni pensano che i ricchi vanno all'inferno e i poveri vanno in paradiso. No, no, non è così. In paradiso vanno, partiamo dall'inferno, all'inferno vanno sia ricchi che poveri. Vanno tutti coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Chi non avrà creduto sarà condannato, non importa se ricco, non importa se povero. Chi non avrà creduto sarà condannato. Non c'è distinzione tra ricchi e poveri, fratelli nel Signore. Chi ha la fede è salvato, chi non ha la fede è schiavo del peccato. Allora, all'inferno vanno sia ricchi che poveri, naturalmente quei ricchi che non hanno la fede, quei poveri che non hanno la fede. In paradiso ci vanno sia ricchi che poveri. E chi sono costoro? Sono coloro che hanno la fede nel Figliolo di Dio. E dunque, torniamo a questa storia. Come potete vedere, quindi, esiste una vita ultraterrena. Si chiama al di là, la vita nell'aldilà, ma l'aldilà per i peccatori è terribile, è orribile. Perché? Perché i peccatori vanno nell'Hades, vanno all'inferno. E noi questo lo diciamo con ogni franchezza, perché lo dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Alcuni dicono, più che alcuni molti, ma non parlate dell'inferno perché in questa maniera impaurite le persone, già sono impaurite per i fatti loro, per i problemi loro, già sono angoscianti per tutto quello che, di brutto che succede nel mondo, arrivate voi e gli parlate dell'inferno. E di che cosa gli dovremmo parlare ai peccatori? Di che cosa gli dovremmo parlare? Gli dovremmo forse dire che devono stare tranquilli perché la strada che loro stanno percorrendo mena in paradiso? Così non sia. La strada che i peccatori stanno percorrendo mena all'inferno e noi quindi glielo diciamo perché si chiama via della perdizione. La via della perdizione non porta nel regno dei cieli, ma porta in perdizione, porta all'inferno dopo la morte. Siccome che i peccatori sono sulla via della perdizione e quindi stanno andando all'inferno. E noi glielo diciamo, per questo gli annunciamo il ravvedimento e l'Evangelo, per questo li esortiamo a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, affinché siano salvati, perdonati, giustificati, affinché abbiano la vita eterna. Quindi noi siamo mossi dall'amore di Cristo nel, diciamo, avvertire i peccatori dall'inferno e da nessun altro, non c'è un altro motivo. Non c'è un altro motivo, è solo l'amore di Cristo che ci costringe ad avvertirli. Molti non lo vogliono fare, si dicono cristiani. Non lo vogliono fare appunto perché dicono non dobbiamo impaurire le persone. Ma bisogna invece, non bisogna ragionare in questi termini, assolutamente. Perché se si comincia ad avere paura di scandalizzare i peccatori, non gli si annuncia più nemmeno l'Evangelo. E infatti è avvenuto questo, che per non scandalizzare i peccatori, molti, diciamo, hanno finito con non annunciargli più l'Evangelo di Cristo, perché hanno sostituito l'Evangelo di Cristo con un altro Evangelo, con Gesù ti ama, il Signore ha un piano per la tua vita, vuole risolvere i problemi della tua vita. Ecco, questo appunto è il messaggio che viene portato ai peccatori da molte chiese evangeliche. Ma non è questo l'Evangelo. Ma perché l'Evangelo è un messaggio che scandalizza, è un messaggio che è considerato pazzia. E quindi loro dicono no, ma noi non possiamo predicare come predicavano gli apostoli, altrimenti si scandalizzeranno le anime, altrimenti diranno che siamo pazzi. Ma che ci interessa a noi? Ma che ci interessa a noi se diranno che, cioè cosa ci deve importare? Che ci dicono che siamo pazzi, che si scandalizzano. Ma noi predichiamo Cristo e Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Per noi l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma giusto vivrà per fede. Quindi noi annunziamo l'Evangelo perché crediamo nell'Evangelo e crediamo anche nella potenza dell'Evangelo. Invece molti non annunziano l'Evangelo. Semplice la ragione, non ci credono. Si dicono evangelici, ma non ci credono nell'Evangelo e quindi non lo annunziano. Loro non credono che l'Evangelo che annunziavano gli apostoli sia potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non ci credono, e questa è la ragione per cui non lo annunziano. Loro annunziano un altro Evangelo, un Vangelo diverso. Infatti tutti questi evangelici che annunciano un Vangelo diverso sono anatema. E tutto questo perché? Perché dicono, ma no, oggi non possiamo, ci dobbiamo adeguare ai tempi, non possiamo annunziare lo stesso messaggio che annunziavano Paolo, Pietro. E quale messaggio dovremmo annunziare ai peccatori? Quale messaggio dovremmo annunziare? Dovremmo annunziare un Vangelo diverso? Così non sia. Io non voglio cadere sotto la maledizione di Dio. Dice l'Apostolo Paolo, infatti, ai santi della Galazia, dice così: Quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torna, ripetolo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Avete capito cosa significa sia anatema? Sia maledetto. Sono maledetti tutti coloro che annunziano un Vangelo diverso. Quindi non ci sono solo i mormoni, diciamo, a cadere sotto la maledizione di Dio, perché i mormoni, sapete, annunciano un Vangelo diverso, ma ci sono anche tanti evangelici, tanti, ma veramente tanti. È una cosa vergognosa, scandalosa. Si dicono evangelici, ma non credono nell'Evangelo. Sono evangelici senza l'Evangelo. E noi, quindi, quando annunziamo l'Evangelo, tra coloro che rimangono scandalizzati ci sono pure tutti questi evangelici che non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo, e pensano che noi veramente siamo non so che cosa, ma si stranizzano, cambiano colore in faccia, come se avessero incontrato, non so, non si sa che cosa, però persone strane, molto strane. Ci considerano delle persone molto strane. Perché? Perché annunziamo l'Evangelo, lo stesso Evangelo che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, per questa è la ragione per cui annunziamo il ravvedimento ai peccatori e anche l'Evangelo. Facciamo la stessa cosa che facevano gli apostoli, perché gli apostoli scongiuravano le anime a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Quindi non facciamo niente di diverso da quello che facevano gli apostoli. A noi non interessa il plauso degli uomini. Noi non viviamo per gli uomini, viviamo per Cristo. Noi vogliamo piacere al Signore, a colui che ci ha chiamati, a colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, a colui che ci ha strappati da questo presente secolo malvagio. Noi a lui vogliamo piacere. È per questo che appunto annunziamo il ravvedimento e l'Evangelo. Non vogliamo piacere agli uomini, perché noi sappiamo che quando uno comincia a piacere agli uomini, poi non piace più al Signore, non serve più il Signore. Infatti tutti coloro che vogliono piacere alla propria denominazione, alla propria organizzazione, poi chiaramente dispiacciono al Signore. Perché? Perché parlano in una maniera completamente diversa da come parlavano gli apostoli. Dunque, ecco dimostrato mediante le scritture che coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno. Hanno un'anima, sì, i peccatori hanno un'anima, e quest'anima, quando loro muoiono, si diparte dal corpo e scende in questo luogo di tormento che si chiama Hades. Anche oggi ci sono state veramente moltitudini di persone che sono morte nei loro peccati, e in questo preciso momento, mentre io vi sto parlando, sono nell'Hades, in mezzo al fuoco, tormentati. È così, fratelli nel Signore, è così. Questo è quello che appunto dice la Scrittura, e questo è quello che appunto va annunziato. Adesso vediamo dove vanno coloro che muoiono in Cristo. Perché c'è una netta differenza tra i peccatori e i giusti. Eh sì, c'è una netta differenza. Allora, Apocalisse, il libro della Rivelazione, capitolo 6. Ascoltate cosa dice Giovanni di avere visto. Capitolo 6, versetto 9. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Allora qui La scrittura è chiara. Allora, che cosa vide? Che cosa vide Giovanni in visione? Vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso, cioè non i loro corpi, perché i loro corpi erano rimasti sulla terra, ma vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Queste parole confermano appunto le parole di Gesù che vi ho letto poco fa. Vi ricordate? Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Vedete? Qui questi nostri fratelli erano stati uccisi. Il loro corpo era stato ucciso, ma la loro anima non era stata uccisa. Infatti Giovanni vide in cielo le anime di questi nostri fratelli che erano stati uccisi, il cui corpo era stato ucciso per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Vedete che erano coscienti, gridavano, e poi gli fu data una veste bianca e poi gli fu detto qualcosa. Gli fu detto qualcosa. Che cosa gli fu detto? Gli fu detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Vedete, questo conferma che il paradiso è un luogo di riposo. È un luogo di riposo. Mentre l'Ades è un luogo di tormento, il paradiso, cioè il luogo dove vanno coloro che muoiono in Cristo, è un luogo di riposo. Infatti è chiamato il riposo di Dio. Dove è scritto? È scritto nell'Epistola agli Ebrei. Leggiamo infatti capitolo 4. Dal versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Capite quindi, fratelli nel Signore, è chiamato il riposo di lui. E chi entra in questo riposo si riposa anch'egli da che cosa? Dalle proprie opere. Quindi quando noi ci dipartiremo dal corpo, entreremo nel regno dei cieli, entreremo in questo luogo di riposo dove ci riposeremo in maniera cosciente, naturalmente. Ci riposeremo dalle nostre fatiche. Ascoltate cosa dice Giovanni nel libro dell'Apocalisse al capitolo 14, a conferma di quello che è scritto nell'Epistola agli Ebrei. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Sì, dice lo Spirito del Signore è la verità. È lo spirito della verità e dice quindi la verità. Quindi, che cosa succede a coloro che muoiono nel Signore? Si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E dov'è che si riposano? Dove si riposano? Nel regno dei cieli. Nel riposo di Lui. Vedete come Dio ha stabilito veramente tutto in maniera perfetta? Vedete come la sorte che aspetta coloro che muoiono in Cristo è totalmente diversa dalla sorte che aspetta appunto i peccatori, coloro che muoiono nei loro peccati. Vedete dunque perché noi, fratelli, ogni giorno dobbiamo ringraziare il Signore, perché ci ha salvati dai nostri peccati, ci ha affrancati dal peccato. Praticamente ci ha strappati dalla via della perdizione sulla quale noi eravamo, perché noi eravamo figlioli di ira, come tutti gli altri per natura, ci ha strappati da quella via, dalla via della perdizione, e ci ha posti sulla via della salvezza. Meravigliosa via della salvezza. Su questa via noi camminiamo per fede, non per visione. Noi mentre camminiamo su questa via abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma alle cose che non si vedono, che sono eterne. Quindi Vedete, fratelli, ecco perché l'Apostolo Paolo, dico l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, diceva ai santi di Corinto queste parole. Dice: noi siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d'abitare col Signore. E certo, perché quando si muore, si va ad abitare col Signore, là ci si riposa dalle nostre fatiche. Quindi vedete, quando la scrittura ci esorta ad affaticarci, ad essere incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, perché fa questo? Perché la nostra fatica intanto non è vana nel Signore, ma poi viene il giorno che ci riposeremo dalle nostre fatiche. Quindi affatichiamoci nel Signore, perché la fatica nel Signore non è vana, non è vana. Sono vane le fatiche che si compiono a servizio del peccato, ma non le fatiche che si compiono a servizio del nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, vi stavo dicendo, ecco perché l'Apostolo Paolo diceva che loro erano pieni di fiducia e avevano molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. E certo, perché sulla terra c'è fatica, sulla terra c'è pianto, però in cielo non c'è né fatica né pianto, in cielo ci si riposa dalle nostre fatiche. Tutti coloro che sono già morti in Cristo, dove sono? Dove sono? La loro anima è in cielo col Signore. Sono andati ad abitare col Signore. Sono con il Signore, con Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Non sono in una stanzetta d'attesa, in un luogo d'attesa dove non vedono il Signore della gloria. No, no, sono in paradiso, nel regno dei cieli, dove con i loro occhi contemplano il Re di gloria, Cristo Gesù. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo diceva ai santi di Filippi queste parole, ai filippesi. Cosa gli dice? Gli dice così. Dice: io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Paolo scrisse queste parole mentre era in prigione, in catene per Cristo. Le prigioni di quel tempo c'avevano le catene. E Paolo era in prigione in catene per Cristo, però la parola di Dio non era incatenata. Lui era incatenato, ma il Vangelo non era. Il Vangelo che Paolo predicava non era incatenato. Infatti, mentre lui era in prigione incatenato, l'Evangelo si diffondeva. È sempre successo così. I ministri dell'Evangelo possono essere messi. Possono essere incatenati, messi in prigione, ma l'Evangelo non può essere imprigionato, non può essere incatenato. L'Evangelo si diffonderà sempre, perché Gesù, vi ricordate cosa ha detto? Ha detto questo Evangelo del Regno. Leggiamo dal capitolo 24 di Matteo: e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti, non quando tutti saranno salvati. No, no, perché noi sappiamo che non tutti saranno salvati, gli salvati sono pochi, ma quando l'Evangelo appunto sarà predicato a tutte le genti. E dunque, fratelli nel Signore, mentre Paolo era in prigione, dice che lui aveva il desiderio, ha detto così, lui aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo. E perché? Perché è cosa di gran lunga migliore essere con Cristo. Cosa di gran lunga migliore. Se dice cosa di gran lunga migliore, noi ci crediamo. E difatti è così. Ecco perché l'Apostolo Paolo definiva, il vivere Cristo e il morire guadagno, quando dice, poiché per me il vivere Cristo e il morire guadagno, perché definì il morire guadagno? Perché guadagnava l'anima sua. Perché quando uno muore guadagna l'anima sua. L'anima sua viene salvata. Viene salvata dal Signore nel regno dei cieli. Invece l'anima del peccatore, il peccatore la perde l'anima. La perde. Perché l'anima sua va in perdizione. Ecco perché Gesù disse che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. E certo. Guardate il ricco, aveva tanti beni materiali, godeva tutti i giorni, faceva la bella vita, come si suol dire, o la dolce vita, come oggi dicono tanti, però poi perse l'anima sua. Perché? Perché si ritrovò nell'Hades, in mezzo al fuoco. Ecco perché, fratelli nel Signore, è molto importante rimanere saldi nella fede, fino alla fine. Dobbiamo serbare la fede fino alla fine, perché poi, appunto, il Signore, quando noi renderemo lo Spirito, ci salverà, salverà l'anima nostra nel suo regno celeste, dove ci riposeremo dalle nostre fatiche, dove naturalmente contempleremo colui che è sul trono, colui che è alla destra di colui che siede sul trono, quindi il Figlio di Dio, l'agnello di Dio, che è stato immolato per noi. Vedremo gli angeli del Signore, vedremo le creature viventi che sono attorno al trono. Meraviglioso è il paradiso, meraviglioso è il paradiso. E le quattro creature viventi, pieni d'occhi davanti e di dietro, pensate un po' voi, davanti al trono, in mezzo al trono, dice, davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi pieni d'occhi davanti e di dietro. Meravigliose queste creature, le vedremo. Come vedremo anche i 24 anziani che sono in cielo, sui troni, su 24 troni. Pensate un po' voi, attorno al trono ci sono 24 troni e sui troni siedono 24 anziani vestiti di bianche vesti e hanno sul loro capo delle corone d'oro. Vedremo pure loro. Taluni dicono chi sono costoro, però la scrittura non ce lo rivela. Però una cosa è certa, poi quando saremo in cielo li vedremo. Qualcuno dirà, ma in cielo ci riconosceremo? Questa è una domanda che mi hanno fatto tantissimi nel corso degli anni, ma certo che ci riconosceremo. Perché non dovremmo riconoscerci? Ci riconosciamo sulla terra e non ci dovremmo riconoscere in cielo? Ma certo che ci riconosceremo in cielo, fratelli nel Signore. Quindi tu, se in cielo hai dei parenti, dei familiari che ti hanno preceduto, sappi che poi quando li raggiungerai li riconoscerai e loro riconosceranno te. Perché quando si va in cielo mica si perde la memoria, ma anche quelli che vanno all'inferno mica la perdono la memoria. Infatti il ricco all'inferno si ricordava che aveva 5 fratelli che erano sulla via della perdizione. E desiderava che qualcuno dai morti andasse a parlargli. Lui pensava che se uno dei morti risuscitasse, andasse dai suoi 5 fratelli, quelli si ravvedevano. E vi ricordate cosa disse? Ho 5 fratelli! Dice, ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Quindi aveva la memoria, aveva conservato la memoria, ma certo che aveva conservato la memoria. Si ricordava che aveva 5 fratelli lasciato sulla terra. E vedete, desiderava che essi non andassero in quello stesso luogo di tormento. Terribile, terribile. Deve essere terribile per coloro che sono all'inferno ricordarsi che hanno sulla terra, parenti, familiari che sono sulla via della perdizione e che stanno andando anche loro all'inferno. Ed essere terribile. Comunque, coloro che sono in cielo si ricordano. Si ricordano, vi ho detto, hanno la memoria. Infatti, in merito a quello che vi ho letto dal capitolo 6 dell'Apocalisse, che c'è scritto? C'è scritto che gridavano con gran voce le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio, dicendo: fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Vedete, si ricordavano che erano stati uccisi. Si ricordavano che erano stati uccisi per la parola di Dio. E quindi, fratelli nel Signore, questa mia parola, questa mia predicazione non ha solo lo scopo di confutare, diciamo, la falsa dottrina del sonno dall'anima, ma è anche un'occasione, questa mia predicazione, per incoraggiarvi. Per incoraggiarvi, per esortarvi a serbare la fede. La fede preziosa che noi abbiamo ricevuto da Dio. Serbatela fino alla fine, perché alla fine della corsa, poi il Signore ci salverà nel suo regno celeste, dove ci riposeremo dalle nostre fatiche. Che ne dicano i sostenitori del sonno dell'anima, che mentono contro la verità? Non prestate attenzione alle loro menzogne. Dicono menzogne, veramente menzogne dopo menzogne, ma cose assurde, ridicole, quando la Sacra Scrittura è così chiara, così limpida, e noi la predichiamo così com'è. E ringraziamo Dio, perché veramente la parola ci consola, ci vivifica, perché la parola è verità. E quindi, fratelli, ho voluto, diciamo, in questa mia predicazione anche incoraggiarvi perché il tempo passa, ce ne vogliamo via, dice il salmista. La salvezza c'è adesso più vicina di quando credemmo, sì, è proprio così. Quindi serbate la fede fino alla fine e poi il Signore salverà l'anima vostra nel suo regno celeste. D'altro canto, però, ricordatevi dove vanno i peccatori. Dove vanno i peccatori? La loro anima scende all'inferno e là sono tormentati. Per questo è imperativo avvertire i peccatori di dove stanno andando. Di dove stanno andando? E bisogna dirgli quello che devono fare per scampare a quell'orribile fine a cui stanno andando incontro. Cioè bisogna dirgli che si devono ravvedere. Gesù diceva: ravvedetevi. E poi bisogna dirgli di credere nell'Evangelo. Infatti Gesù diceva: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Qual è l'Evangelo? Beh, lo ricordo. È sempre bello ricordare l'Evangelo. L'Evangelo mediante il quale noi siamo salvati. L'Evangelo è questo: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Questo è l'Evangelo che va annunziato ad ogni, per tutto il mondo, ad ogni creatura, e sarà annunziato ad ogni creatura. E quando sarà annunziato per tutto il mondo, allora verrà la fine. Questo è l'Evangelo che devono sentire i peccatori e questo è l'Evangelo che devono sentire anche i santi, perché naturalmente è cosa buona per i santi sentire l'Evangelo. Perché mediante l'Evangelo ci fortifichiamo mediante la grazia che è in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.